File 10, pagina 64. Si avvicina il Natale. Ce ne accorgiamo perché all'entrata del campo le SS hanno fatto innalzare un grande pino tutto illuminato. Che pensiero! Le incongruenze di questa mentalità lasciano di sasso. Una sera, mentre guardiamo l'albero, vediamo un trasporto in arrivo. Qualcuno chiede chi sono. Ungarisch, è la risposta. Sono accompagnati dagli Ustascia, i loro fascisti, che sono numerosissimi, quasi quanto i prigionieri. Sono gli unici fascisti d'Europa ad accompagnare le loro vittime fino al campo di sterminio. Questi fascisti devono essere più porci dei nostri, fa uno di noi. Un russo dice una parolaccia e sputa per terra. I nuovi arrivati sono tutti uomini, non ci sono giovani fra loro. Non possiamo fare a meno di pensare alla tremenda delusione che proveranno se l'albero di Natale avrà infuso loro qualche speranza, come in noi, al nostro arrivo, tutti quei bei bambini tedeschi. Una mattina, al ritorno dal turno di notte, ci attende una sorpresa. Dalle finestre della nostra camerata vediamo nel cortile, tra il nostro blocco e quello dietro, dei deportati coi capelli non rasati. Sono tedeschi, sfollati da noi dopo che le loro galere si sono riempite in seguito all'enorme ondata di arresti seguita all'attentato a Hitler. L'indomani sono già finiti nel nostro blocco alcuni ragazzi di quel gruppo. Sono dei privilegiati, perché tedeschi, anche se hanno il triangolo rosso. Vengono quindi sistemati nella Stube, sotto la protezione del Blockältester. Fra loro vi sono due fratelli molto giovani, dai capelli rossi. Pochi giorni prima di Natale viene a mancare il lavoro nelle fabbriche, perché non arriva più il materiale. Perciò, incolonnati per fabbrica, ci portano a lavorare alla cava. Ci fanno allineare ai bordi della grande scalinata, mentre in basso, al centro, sono schierati i deportati addetti ai lavori nella cava. Ci hanno dato un impermeabile da mettere sopra l'abito a righe, dovendo lavorare sempre all'aperto sotto la pioggia e la neve. Assistiamo a una scena di inaudita ferocia. L'obercapò della cava, afferrato un piccone con le due mani, lo cala sulla testa di un deportato che crolla a terra. Avendolo visto un altro chinarsi, lo sferra addosso anche a lui. Si sussurra nelle nostre file che lo fa ogni mattina con un badile o con un piccone. Si raccontano cose tremende sul suo conto, che ogni giorno uccide così, o precipitando dai 5 ai 10 uomini dalle pareti della cava di granito. Intanto noi veniamo schierati lungo tutta la scalinata. Il nostro lavoro consisteva nel togliere il ghiaccio, formatosi su alcuni gradini di granito, con raschietti e badili. Un lavoro improbo, perché col vento e la neve che si incuneavano violentemente negli angoli, il ghiaccio era spesso e duro. Con i 4 stracci che ci coprivano, senza guanti, il freddo ci paralizzava le dita. Se poi cercavamo di mettere le mani in tasca per riattivare la circolazione, erano botte terribili. Fu una giornata di incubo. Noi giovani italiani, essendo stati posti a lavorare in cima alla scalinata, potevamo vedere tutta la cava. Non erano trascorse 2 ore che echeggiarono delle urla. Vedemmo il capo cava additare la parete dove alcuni deportati, su un'alta balza raggiungibile con lunghe scale a pioli, stavano lavorando col martello pneumatico. Poi colpire con una gragnuola di pugni quello che azionava il martello, facendolo precipitare. Sentimmo il suo urlo e il tonfo. Alcuni deportati corsero a portarlo via prima che scendesse il capò. Un po' più tardi, risalendo la scala di granito dove il nostro gruppo stava lavorando, se la prese con un deportato non abbastanza veloce a spostarsi al suo passaggio. Lo colpì a calci e pugni, facendolo precipitare dalla scalinata. Infine passò vicino a noi, guardandoci con una grinta feroce. L'indomani non ci ricondussero nella cava. Per alcuni giorni ci fecero camminare avanti e indietro, con le mani in tasca, sul piazzale davanti alla nostra fabbrica. Ci sembrò di capire che le SS non volessero perdere gli operai ormai pratici del lavoro, e questo ci dava un filo di speranza. Il 25 dicembre 1944, appena alzati, ci prelevarono a spalare la neve nel campo, alta mezzo metro. A mezzogiorno, rancio speciale. Invece della solita zuppa di rape, ci diedero una zuppa dolce con dentro della pasta e qualche pezzetto di carne. Una schifezza che ci sembrò un pasto prelibato. Passammo il pomeriggio tutti insieme, seduti sul castello a parlare delle nostre case e a far progetti, se avessimo avuto la fortuna di tornare. Gianni ci invitò tutti a casa sua per un pranzo principesco. Tutti ci invitammo a vicenda, una volta per ciascuno. Beppe e Massimo erano i due amici più affiatati, ma eravamo tutti molto amici e la sventura ci rendeva ancor più solidali. Ci raccontammo a turno com'era il pranzo di Natale a casa nostra. Alla sera ci diedero la normale razione di pane e margarina e in più un pezzetto di würstel. L'indomani tornammo al lavoro. Non c'erano problemi di digestione. Il primo giorno del 1945 lo trascorremmo come il giorno di Natale, con la differenza che nel pomeriggio girammo il campo in cerca di altri italiani. Ne trovammo alcuni e il tempo passò. Quando tornammo in baracca, trovammo i russi che cantavano Katiuscia. Erano venuti nel nostro blocco a salutare i loro ragazzi e a cantare con loro. Il 2 gennaio, alla sveglia, ci aspettava già una brutta sorpresa. Prelevarono alcuni di noi, me, Paolo, il genovese, alcuni polacchi e russi, e senza lasciarci nemmeno scambiare un saluto, ci trasferirono nel blocco dietro il nostro, dove avevamo visto i tedeschi. Ci consegnarono al nuovo capo blocco e ci lasciarono fuori al freddo, così facemmo la stufa. Fra i deportati del nuovo blocco c'erano parecchi italiani, fra cui Kodak, che parlava molto bene il tedesco e ci fece da interprete. Era un blocco ancora incompleto, ma tutti i giorni aggregavano qualcuno. Il blocco Helterster non era cattivo, non picchiava quasi mai. Anche i capò non erano malvagi, era la prima volta che facevano quel mestiere. In baracca stavano facendo pulizia. Quando ebbero finito ci fecero entrare e la giornata passò senza guai. La prima sera che ce lo permisero, tornammo al blocco 19 a salutare i nostri amici. Ci abbracciammo commossi. Ormai sapevamo tutti che dovevamo dividerci. Noi tre eravamo unbeschäftigt, senza lavoro, dal momento che avevamo compiuto i 18 anni e dovevamo quindi lasciare il blocco dei minorenni. Ci avrebbero inviati sicuramente in qualche commando di lavoro. Quando e dove era impossibile sapere. Nell'attesa, passiamo la giornata nei soliti modi. Le ore più terribili sono quelle del mattino, dalla sveglia al momento in cui ci lasciano rientrare in baracca. Affondiamo nella neve, fa freddo, e noi cerchiamo di vincerlo facendo le stufe, battendo le braccia, camminando avanti e indietro. Vediamo i nostri amici del blocco 19 di ritorno dal turno di notte, che ci guardano a lungo dalle finestre prima di coricarsi. Per non farli soffrire, facciamo finta di non vederli, tenendo sempre la testa bassa, guardando a terra. Un giorno mi prelevano per un lavoro, mi conducono in una baracca dietro il fabbricato delle docce. Con me vi sono 6 deportati, fra russi e polacchi. Il capo ci mostra che dobbiamo dipingere su giacche e pantaloni delle grosse KL, Poi ci lascia soli, così do un'occhiata intorno. Vi sono cumuli di abiti e cappelli, un enorme mucchio di portafogli, fotografie, carta moneta. Mi avvicino, guardo meglio. Sono soldi ungheresi. Scorro le fotografie e vedo visi di bambini, donne, vecchi, gruppi familiari. Il cuore mi si fa pesante. Lascio lì, mi metto al lavoro a dipingere le iniziali del campo di concentramento. Questa attività è per me un colpo di fortuna. Alla sera e a mezzogiorno posso portare guanti di pelle di coniglio, col pelo internamente, e cappelli, cioè col bacchi, che posso cambiare con un po' di zuppa o di margarina. Peccato che dopo 3 giorni il lavoro finisce. Riesco però a tenermi un colbacco, un paio di guanti di pelo, un gilet, una sciarpa, e mi pare di essere al riparo dal freddo. Do un paio di guanti anche a Paolo. Poi mi chiedo se mi conviene tenere questa roba o cambiarla con un po' di cibo. Mi faccio convincere da un deportato italiano del settembre ad andare a trovare un connazionale in un blocco dove è stato assegnato con dei tedeschi. È uno sulla 50, bene in carne e anche nell'abbigliamento. Costui mi fa un discorsetto, dicendomi che a lui tutti regalano la roba, perché li nominerà nel libro che sta scrivendo. Per cambiare argomento gli chiedo se si trova bene con i tedeschi. Mi risponde di sì. Incautamente gli parlo di quella carogna del capò con i capelli rossi, che, combinazione, arriva proprio in quel momento. Peggio, saluta il mio interlocutore e con mia grande meraviglia vedo che questi risponde. Prendo per un braccio l'altro italiano e filiamo via, senza salutare quella sporca figura del nostro compatriota. Va a finire che mi vendo il colbacco marrone. Avevo notato che i capò lo tenevano d'occhio e mi ero convinto che mi sarebbe durato poco. Anzi, mi avrebbe anche procurato un sacco di legnate. Invece ne ottengo in cambio 4 porzioni di margarina e faccio perfino la figura di uno che sa cavarsela bene. Mangio solo un pezzetto di quella margarina e metto il resto nella tasca del gilet per farmela durare un po'. Poi, prima di dormire, avvolgo il gilet dentro la giacca che mi sistemo come al solito sopra la testa. Precauzione inutile. La margarina al mattino è sparita. Non l'avevo divisa con i miei compagni, come avrei dovuto fare, ossessionato dalla fame che non mi dava tregua. Stavo diventando come quei deportati che ci eravamo ripromessi di non imitare? La margarina non era durata, ma la mia fama di commerciante sì. Un ometto meridionale molto gentile mi affidò una porzione di margarina da scambiare con una zuppa. La sua fiducia mi commosse. Era quasi impossibile nel lager avere in mano un boccone di qualcosa senza divorarlo subito. Vado al mercatino e dopo un po' mi metto a contrattare con un russo che ha in mano un enorme mischi di zuppa. Vuole 2 porzioni di margarina. Faccio finta di andarmene. Allora il russo mi dice una filza di parolacce e accetta il cambio. Corro al blocco con la zuppa e facciamo a metà con l'omino, che è tutto felice. È stato veramente un buon affare. Erano 2 razioni normali di zuppa. Una sera un polacco di quelli giunti con me dal blocco 19 mi strappa di mano i guanti e fugge. Io lo inseguo. Veniamo bloccati dal Block Helterster, che domanda cos'è quel trambusto. Gli dico che il polacco ha i miei guanti. Il capo fa il discorsetto al blocco che la punizione per chi ruba è di 25 stangate sul sedere. Dopo il primo colpo, il polacco urla. Non lo posso sopportare. Mi faccio avanti d'impulso. E fra rabbioso e supplichevole grido «Pietà!» «Was, pietà!» rugge il Block Helterster, guardandomi di brutto. Non ho coraggio di insistere. Se fossi stato al Block 19, ci avrei già rimesso la vita. Il tedesco continua la punizione, ma non picchia molto forte. Il polacco ha capito e l'indomani mi stringe la mano. Diventiamo amici per tutto il tempo che rimarremo insieme. La sera dopo vengo a sapere che sto per essere trasferito. Vado al blocco 19 a salutare per l'ultima volta i miei amici e chiacchieriamo finché arriva un polacco ad avvisarmi che hanno appena chiuso la porta esterna. Addio. Chissà quante botte adesso per uscire. Gli amici sono angustiati per me. Mi incammino incontro alla mia sorte, quando mi rammento che Gianni mi aveva mostrato i suoi guanti, assegnatigli perché addetto al trasporto ai pezzi, letteralmente a brandelli, cosa che lo faceva soffrire terribilmente alle mani. Torno indietro d'impulso. Gli butto i miei guanti foderati di pelo. Poi filo, cercando di sgattaiolare nella stube senza farmi vedere. Ma i ragazzi del blocco mi salutano, così quando entro nella stube mi segue un coro di voci. Mi vedo fissare dal blocco Elchester, dal segretario e dai ragazzi tedeschi alloggiati lì. Ma anche i due ragazzi tedeschi dai capelli rossi mi salutano con effusione, gridando «Italien! Italien!». Mi schermisco avvicinandomi al piantone, che non apre e guarda il capo blocco. Costui mi riconosce, fa un cenno col capo, il piantone apre, esco. Per fortuna non hanno ancora chiuso la porta della nostra baracca. Mi infilo nel pagliericcio un po' emozionato. Non mi ero accorto che i ragazzi del 19, che all'inizio ci avevano chiamato Badoglio, Macaroni, mi erano diventati così amici. L'indomani chiamano una lunga lista di nomi, ci incolonnano e ci conducono verso un blocco sul versante della collina in alto a destra. Lì, all'aperto, ci attende il nuovo Block Elchester con i suoi capò. È un delinquente comune tedesco, coi capelli grigi e l'aspetto di un pazzo. Ci accoglie gridando una sfilza di ordini, poi ci lascia fuori al freddo. Arrivano altri deportati da altri blocchi. Con Paolo e il genovese individuiamo alcuni del nostro gruppo di settembre. Mazzoletti, uno dei rastrellati del Monte Legnone conosciuto a Dellebbio, un bergamasco di cui ricordo bene il viso, ma non il nome, Zoppo, e alcuni altri. Verso le 11 ci lasciano entrare nel blocco, poi di nuovo fuori a prendere la zuppa. Pagina 70.